社長。Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti e per aver affrontato le difficoltà. Noi dobbiamo innanzitutto ringraziare comunque il Teatro La Fontana per averci dato questa sala, anche se so che molti di voi in questo momento si staranno giustamente chiedendo perché non abbiamo preso un'altra sala, ma è stato veramente difficile trovare una sala che ci potesse ospitare e quindi è con sollievo che abbiamo ricevuto la conferma della Fontana, del Teatro La Fontana, che ci ha ospitato per questa serata, che evidentemente desta grande interesse. Purtroppo ci sono degli amici che sono rimasti fuori, adesso speriamo che si riesca perlomeno a fargli sentire una parte dell'incontro. Scusatemi per il ritardo, scusateci per il ritardo, tutti abbiamo avuto anche problemi di parcheggio e quindi tenteremo adesso di recuperare. Io ho preparato un'introduzione più lunga, la corcio subito, così lascio rapidamente la parola ai relatori. Mi limito a riprendere la prima parte. Noi stasera vogliamo lavorare, confrontarci insieme sul volantino della Compagnia delle Opere, un bene per l'Italia e per l'Europa. E la prima parte di questo volantino, anzi il titolo, il primo il primo passaggio ci pone già una provocazione che a me è sembrata molto interessante e che vi riporto. Da dove partire? Siamo in un momento di difficoltà, stasera lo sentiremo dire, forse meno che da altre parti, perché tenteremo di partire innanzitutto dal positivo che c'è e dalla positività di una serata come questa, con tanta gente che fatica e che viene e che vuole ascoltare, che vuole confrontarsi, che vuole capire, che mi sembra anche un piccolo miracolo, visto che stasera parleremo di politica e visto che non si è abituati a sentire parlare di politica con questa attenzione e con questa tensione. E da dove partire? La tentazione in un periodo di difficoltà, di crisi. Il volantino non a caso parla di crisi sociale, economica e politica, anzi culturale, usa il termine della crisi, inizia con la parola culturale. In un momento di crisi la tentazione di partire o dal passato, da una nostalgia del passato, com'era la politica, com'era il nostro paese, o sfuggire sul futuro. Io continuo a partecipare a convegni dove c'è sempre un esperto che parla del 2013 che sarà migliore, ma però non ancora, più probabile il 2014, certamente il 2015. Ha un'attesa di un futuro che però di fatto rende sempre più nervosi e incerti, proprio perché per l'incertezza anche di queste previsioni. È interessante che il volantino ci dà un altro metodo su cui appunto stasera vogliamo confrontarci. Da dove partire? Ogni giorno vediamo persone, imprese, opere sociali affrontare le più diverse situazioni per renderle più consone all'esigenza di una convivenza veramente umana. Vediamo famiglie che cercano di accompagnare i loro figli nella scoperta di sé al mondo in mezzo a tante difficoltà. Imprenditori che non si rassegnano ai problemi che minacciano il loro sviluppo ma cercano di innovare per superarli. Tante iniziative personali e associative che aiutano i giovani nell'approccio al mondo del lavoro, opere che continuano a rispondere ai bisogni nonostante risorse sempre più limitate, insegnanti che, pur schiacciati dai limiti di un sistema scolastico burocratizzato, educano con passione e apertura. Questo è il presente da cui vogliamo partire, guardare questo presente e confrontarci con questo presente. E quindi la prima parte dell'incontro è destinata a documentare questo presente. Abbiamo invitato i primi tre relatori che ci documenteranno come delle esperienze positive in atto, ma che sono quelle di molti di voi, di molti di noi. Ci si riconosce in questo, ci si riconosce col proprio vicino di casa, ci si riconosce col proprio amico, col proprio collega, gente che lavora e che parte con passione dalla realtà in cui è. Però l'incontro non è limitato solo a dare una documentazione di questa, che appunto siamo in molti a poter dare e molti di voi le possono dare. L'incontro vuole anche aumentare in noi, e confrontandoci con questo, con i nostri relatori, sulla coscienza che questo modo di essere, che questa presenza nella società è un soggetto per ciò stesso interessante per la vita del paese. È di per sé implicitamente un soggetto politico, cioè persone che si muovono in questo modo nella società hanno una soggettività e un'importanza fondamentale per la vita di questo paese, per la vita di un paese in genere e per la vita di questo paese in particolare. E questo è la preghiera che io faccio a tutti voi, non diamolo per scontato. E questo su cui io tenterò, spero che, anzi sono certo che i relatori ci aiuteranno a riflettere su questo, perché non dobbiamo darlo per scontato. Non dobbiamo dare per scontato che questa presenza viva nel paese sia un soggetto e abbia una coscienza di essere un soggetto importante per la vita del paese. Però questo non basta ancora, faremo un terzo passaggio, naturalmente tenteremo di essere il più rapidi possibile, chiederò ai nostri relatori di essere rapidi. Il terzo passaggio è che ci sono delle testimonianze di un'attività viva in corso, c'è una coscienza, vogliamo conquistare una coscienza che questo è un giudizio, è un soggetto decisivo per il paese, è un soggetto che ha una dignità politica. Terzo, però, dobbiamo anche dire che confrontandosi tra questi soggetti e tra di noi confrontandoci dobbiamo aiutarci a capire di più quello che sta succedendo. Il lavoro della democrazia è un lavoro di giudizio. Un paese che non ha giudizio, una società civile che pur con uno spunto di generosità non è cosciente della propria soggettività e non è capace, non è più in grado di dare un giudizio su quello che succede e quindi di fare un lavoro su quello che sta succedendo nel nostro paese, è una società civile debole. è una società civile che può essere manipolata, che può essere schiava di slogan e di facili messaggi. E questo, se pensate, è quello che molta parte del paese corre il rischio, corre evidentemente questo rischio. In questa campagna elettorale si sta correndo questo rischio. Si parlava prima e si diceva di una campagna elettorale fatta alla TV, fatta da slogan, fatta non da ragionamenti. Bene, stasera noi vogliamo arrivare anche a questo terzo livello, dialogando, perché a questo terzo livello non si arriva, nessuno nasce imparato, non si arriva da soli. Bisogna dialogare, bisogna capire, bisogna dialogare anche con persone che hanno esperienze diverse dalle nostre. Ecco perché siamo lieti che a questo tavolo ci siano persone che hanno accettato di dialogare con noi della Compagnia delle Opere su questo, magari da posizioni e da storie diverse, ma con la stessa passione. E questo lascia ben sperare, perché dal dialogo e dall'approfondimento possiamo arrivare a costruire nel piccolo, stasera è un piccolo tassello, altri ce ne sono, se andate sul sito della CDO troverete che incontri come questi si moltiplicano e si stanno moltiplicando nelle sedi locali, nelle zone, proprio perché si è capito che questo è il modo migliore per affrontare in un momento così drammatico per il Paese ciò che sta accadendo, la situazione anche politica delle elezioni. Concludo dicendo che questo è, perché sulla politica e sulla politica che serve lascerò al professor Magatti e a Bernard Scholz lo spazio e del loro intervento, però sono convinto fin d'ora, già lo dico nell'introduzione, che questo modo di fare fa bene anche alla politica, perché la politica troverà come interlocutore una società cosciente, che studia, che lavora, che approfondisce i temi che riguardano la vita del Paese. E questo a lungo andare, forse non nel brevissimo termine, perché se la campagna elettorale è continuamente giocata sugli slogan sembra un po' fuori da questa dinamica, questo però è importante anche per la politica, perché anche la politica serve una società civile che lavori in questo modo. E concludo veramente dicendo che c'è bisogno quindi di società civile, stasera lo vedremo, ma già lo testimoniate voi con la vostra presenza. C'è bisogno di società civile e attenzione a un rischio grande che vedo. Mi piace, anche se tolgo forse un piccolo ruolo alla professoressa Violini, che ben più autorevolmente me lo può citare l'articolo 2 della Costituzione. Viviamo in un momento in cui si dice che la società civile, cioè l'essere insieme, la persona che si mette insieme ad altri per affrontare con passione il proprio lavoro, può essere un pericolo, un rischio per il bene comune. Arriva anche in situazioni del tutto inusuali e da soggetti che non dovrebbero occuparsi di questi aspetti, giudizi di tal fatta. Bene, io penso che mai come adesso riprendere l'articolo 2 della Costituzione, la genialità dei nostri padri costituenti che valorizzano l'individuo e l'individuo nelle società, nella capacità di associarsi per lo sviluppo della propria personalità. Questo è un punto che dobbiamo difendere, che in questa campagna elettorale dobbiamo costruire, ricostruire con consapevoli del fascino che questa possibilità ha per questo Paese, e che la società civile, se non è autoreferenziale, è un luogo di dialogo eccezionale. Se è autoreferenziale diventa corporazione, ma così come l'individuo autoreferenziale diventa solo, l'associazione, il pezzo di società civile autoreferenziale diventa corporazione e muore. La pezzo di società civile vivo, che ama il dialogo, che si butta nella società per garantire, per sviluppare, che si confronta per sviluppare il bene comune, è un pezzo di società che cresce, che fa crescere i propri associati, che si sviluppa. E con questo auspicio, quindi con questo desiderio di confrontarci su questo tema, io apro il dibattito. Abbiamo seguito un ordine leggermente diverso da quello dell'invito, in verità molto poco diverso. Comunque il primo relatore a cui chiedo l'intervento è la professoressa Lorenza Violini, ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. Esperta, collaboratrice della Fondazione Sussidiarietà, esperta di welfare, ha lavorato per la Regione Lombardia, ha lavorato molto su questo tema, ma stasera chiediamo da lei una particolare riflessione sulla prima parte del volantino e quindi sulla parte dell'educazione della scuola. È presidente della scuola La Zolla di Milano, una scuola che non ha bisogno di presentazione, molti di voi avranno avuto figli e molti ragazzi che sono qua, visto che vedo molti giovani, avranno a loro volta frequentato questa scuola. È una scuola che è nata da un inizio di alcuni genitori che si sono costituiti in cooperativa per creare e costruire una scuola per i loro figli. Non ha aspettato qualcosa dalla politica o dallo Stato o dall'ente pubblico, ma si è organizzato ed è partito e si è sviluppato in modo interessante ed impressionante in questi anni. E adesso io chiedo a Lorenza Violini quindi di intervenire su questo tema e di testimoniarci questa ricchezza, aiutandoci anche a riflettere sull'importanza di un soggetto così per questa città. Grazie.
Grazie dell'invito e ringrazio il Presidente della Città di Milano e amico carissimo Guido Bardelli per questa introduzione. Anch'io vorrei sentire la traccia che ci detta il volantino, da dove partire, dove andare e quale politica. E seguo questa traccia perché con un occhio che per me è normale anche nel mio lavoro, come tutti coloro che fanno un lavoro di ricerca, nulla si può dare per scontato e questo è un metodo che è utile per la ricerca ma anche per la vita e per quello che stiamo facendo insieme. Non dare per scontato quindi anche da dove partire per affrontare il tema dell'educazione. A me è successa una cosa ieri ed è questa: per la prima volta mi è capitato che uno mio studente, a cui avevo fatto un esame parziale, quindi non registrato sul libretto, mi ha mandato una mail dicendo se gentilmente potevo fare uno scritto perché lui, i suoi genitori non credevano che lui aveva fatto l'esame e quindi io dovevo scrivere su un foglio e firmare il fatto che aveva fatto l'esame davvero con me. Ecco, questa cosa mi ha fatto abbastanza impressione perché veramente non era mai successa e veramente tante volte ho parlato di emergenza educazione, ma questa volta che cosa vuol dire emergenza educazione? Sono stata costretta a ricapirlo di nuovo, a ricapire che questa fiducia che dovrebbe essere la base del tessuto sociale, la base delle famiglie, la base delle scuole, la base dell'insegnare, del relazionarsi, si è apparentemente come sgretolata nel punto più originario, cioè quello delle relazioni familiari. E ho scritto la lettera dicendo sì, effettivamente vostro figlio ha fatto questo, ma sinceramente quello che mi piacerebbe dire a questi genitori è ben di più di questa lettera burocratica firmata un po' di fretta. Quindi emergenza educazione, qui io penso che bisogna ripartire, da questo punto bisogna ripartire guardando bene questo tema, perché appunto tante volte noi parliamo di slogan, ma cosa vuol dire nel concreto emergenza educazione? Cosa vuol dire nei nostri figli, nelle nostre relazioni, nel nostro lavoro, nel nostro assumersi una responsabilità sociale reale, profonda, totale? E a questo io non è che voglio dare delle risposte qui da questo palco, perché siamo tutti veramente dentro una situazione che ci chiede tantissimo come impegno di osservazione, di attenzione, di riflessione su quello che capita, non solo su quello che leggiamo, su quello che pensiamo o sugli slogan che ci diciamo. E allora emergenza educazione è il punto da dove noi ripartiamo, ma io non la voglio definire, voglio solo dare questo piccolo esempio per dire ce ne sono tantissimi intorno a noi e dobbiamo, come dire, essere sul campo rispetto a questi esempi. Per non parlare poi del lavoro, ma questo sono sicura che moltissimi di voi hanno altrettanti esempi piccoli ma significativi della fatica che fa la gente, le persone a lavorare. In ospedale l'altro giorno c'era un papà e due letti vuoti perché le persone sono venute a pulire, hanno pulito tutto il tempo lamentandosi anche in modo violento, cioè con parole, mio padre a dormire. Ecco, cioè tutto questo ci è addosso e allora tutto questo ci chiede, come dire, di di pigliare un'iniziativa, ed è un'iniziativa che parte dalla nostra famiglia, dal lavoro, eccetera, eccetera, ma è anche un'iniziativa che riconosce una storia, perché se quando alcuni amici mi hanno detto ma vieni a lavorare con noi dentro il CDA della Zolla, tutto avrei pensato tranne che era sensato farlo. E abbiamo camminato insieme un anno e più camminavo insieme a queste persone, più cresceva la stima per il lavoro fatto da loro e la necessità di coinvolgersi con un ruolo anche, come dire, più di un'assunzione di responsabilità precisa. Perché l'esperienza di questa scuola, ma l'esperienza di tutte le nostre scuole, è un'esperienza che andrebbe veramente guardata con grandissima attenzione, da come entrano i bambini, da come le maestre li accolgono, da come si cerca di fare i programmi. Lungi da me venirvi a dire che non ci sono problemi, anzi devo dire che i problemi, le fatiche, le difficoltà sono di tutti i giorni, ma luoghi così sono luoghi che possono aiutare a ripartire, a ricapire come si fa a stare sul reale. E quindi il dove, partiamo da un'emergenza e partiamo da dei fatti. Devo dire la verità che quando guardo, penso alle nostre scuole, alla nostra, ma poi a tutte quelle che stanno intorno a Milano, ormai in Milano, ma anche l'Interland è come tutta disseminata di queste scuole, mi viene sempre in mente quello che ha fatto Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, quando ha dovuto far fronte alla calo di tensione dovuta alla fine dell'epoca dei martiri, ha preso le ossa dei martiri e ha costruito delle basiliche tutto intorno alla città di Milano, e questo ha sicuramente inciso sulla struttura e sulla vita della città di Milano molto di più di uno sguardo ai potenti che a quei tempi tra l'altro erano anche già abbastanza adesso al cristianesimo, come forse in parte oggi. Quando penso alle nostre scuole io penso a questa cosa qui, cioè penso a questa possibilità grande che abbiamo tutti i giorni di poter costruire, cominciare a costruire una rete che possa incidere sulla vita dei nostri figli e quindi sulla vita della società. Ma ovviamente c'è anche un terzo passaggio, che è quello della politica, non è che possiamo stare a pettinare le bambole, come si dice, no? Siamo qui per parlare di qualcosa di ben preciso, come ci si può relazionare a un mondo politico che sta facendo un'enorme fatica e noi tutti che lo guardiamo facciamo forse ancora più fatica del mondo politico a orientarci. Sulla dimensione educativa non penso che si possa avere dubbi, cioè certamente lo spazio che bisogna lasciare, dare alle scuole libere deve essere uno spazio grande, importante, ed è e questo non per demonizzare o per una capitis deminutio rispetto al resto del sistema educativo italiano, ma semplicemente perché loro hanno già dentro tutto quel punto di valore e di stima per l'esperienza umana che tante volte in altre realtà si fa fatica a provare. Cioè l'idea di un uomo che in qualche modo faticosamente, balbettando magari, si cerca di far vivere dentro certe scuole, che sono scuole che poi si rifanno l'esperienza di Don Giussani, l'esperienza educativa di Don Giussani, ecco, credo che quello che c'è dentro lì, io credo e spero che sia un bene per tutti, e per questo noi chiediamo semplicemente a chiunque debba andare a gestire il potere che possa riconoscere e apprezzare queste realtà che vivono. E con un punto anche di concretezza che forse sarebbe importante recuperare. Sicuramente nella nostra regione, ma forse anche in altre, ci sono state grandi parole che hanno determinato le politiche regionali nei confronti delle scuole, si chiamano sussidiarietà, si chiamano libertà di scelta, si chiama parità pubblico-privato, come sarebbe scritto nella legge, ma su cui bisogna ancora molto lavorare. Ecco, io credo che sia importante che la politica giustamente riaffermi questi principi, giustamente, come dire, ne faccia tesoro e provi a giocarli nella realtà, e in alcuni casi, in alcune regioni come la nostra, sicuramente ha dato anche dei frutti più maturi rispetto ad altre parti del territorio nazionale. Ecco, a me sembra che sia molto importante che non si fermi questo cammino, perché non
possiamo fermarci sull'affermazione dei principi, sui tentativi, anche sui tentativi maturi. Qui bisogna, come dire, affrontare la battaglia a tutto campo e sapere che certi principi sono principi che devono, come dire, aprirsi e dilatarsi a tutto il paese, a tutti i settori che intorno alla scuola stanno, nella consapevolezza che una vera politica scolastica, una vera politica educativa parte da un'ispirazione ideale, ma poi tracima non dalla scuola alla formazione professionale, all'università e alla società tutta, perché noi abbiamo poi anche una serie di problemi anche molto molto concreti, che sono per esempio l'integrazione della disabilità, a una parità reale, alla possibilità per gente che non abbia sufficienti mezzi per pagare le rette, possano essere aiutati con borse di studio, con incentivi. Ecco, tutto questo però perché è un bene per tutti e non è un bene solo di una parte. È ovvio che non si può negarlo, no? Abbiamo fatto delle esperienze positive in questa regione, bisogna però che questo cresca, non si fermi, diventi qualcosa che sia importante e riconosciuto anche a livello nazionale. Più di così io non mi sento di dire e passo la parola alla prossima testimonianza.
Grazie alla professoressa Violini. Facciamo un piccolo passaggio, direi, per un'imprenditorialità aperto al mondo. Stefano Scorti, amministratore delegato di una società di comunicazione, imprenditore che appunto combatte la sua battaglia ogni giorno. Prego, ti ascoltiamo.
Allora, io innanzitutto ringrazio molto perché il volantino si vede, ha un'impostazione definirei germanica perché è molto ordinato, sarà un caso, ma è un tema e aiuta molto perché mette in ordine di valore le cose che sono state dette nell'introduzione e che sono state riprese nel primo intervento. Cioè c'è prima un tema educativo. E continuo, questo lo chiarisce molto bene, perché il punto centrale è la persona, il soggetto, cioè che soggetto si genera nella famiglia, nella scuola. Il soggetto generato all'interno di un cammino educativo, mi viene da dire sano, certo, robusto, è anche in grado di sperimentare, di rischiare nella realtà l'impresa economica, da qualsiasi posizione questa avvenga, ma questo è un punto molto importante, perché e questi due fattori sono legati, cioè non sono scindibili. Questo soggetto capace di generare impresa economica, quindi il mondo del lavoro, è anche in grado di sostenere chi fa più fatica, chi ha più bisogno, e quindi di generare le condizioni, perché il tema del welfare o del no profit, come si tocca poi nel terzo punto che non voglio anticipare perché verrà affrontato opportunamente, possa avere vita, cioè una compartecipazione del bisogno. Questo mi sembra un punto importante perché è una traiettoria che vale molto come indicatore per la politica. Questi tre fattori devono convivere. La mia è una storia di lavoro molto semplice, inizia tanti anni fa, perché ho avuto la fortuna, erano anni in cui era più facile l'accesso al mondo del lavoro, esattamente ieri io ho compiuto 27 anni di lavoro, e ho iniziato a lavorare nel mondo del marketing e della comunicazione. Parto da questo perché niente delle cose che accadono nella vita sono casuali, in qualche modo sono collegati quindi dentro una storia, e in questo cammino ho avuto la possibilità di fare il cliente, ho lavorato in alcune multinazionali, di lavorare in posti più piccoli servendo il cliente e ho imparato anche la nobiltà di cosa vuol dire servire, cioè che il compito che si ha lavorando è quello di servire un altro, e questa non è una cosa scontata, mi ha permesso nel tempo, diciamo, di verificare due fattori che non sono assolutamente contraddittori l'uno con l'altro: il desiderio di costruire, di fare bene, e che questo bene potesse riguardare me e quelli che avevo intorno, e contemporaneamente l'esperienza del limite. L'esperienza del limite che però è stata una grandissima risorsa, perché il limite, se concepito all'interno di un percorso positivo, ideale, cioè di apertura alla realtà, il limite in realtà è una molla straordinaria, perché per realizzare il desiderio ti costringe a metterti insieme a qualcun altro. La molla che mi ha permesso di diventare quello che io poi continuo a definirmi imprenditore adottivo, perché mi sono messo insieme ad altri per fare questo, è stata la consapevolezza che per fare quello che desideravo non potevo farlo da solo. È una cosa molto semplice, ma anche questa non è scontata. Questo riconoscersi limitati e questa contemporanea esperienza del desiderio in realtà hanno come parola centrale il tema del bisogno, cioè che scoprivo nel cammino del lavoro che quelli che incontravo questa esperienza del desiderio, questa esperienza del limite la vivevano, e che insieme potevamo condividere questo aspetto, e che questo aspetto ci faceva riconoscere come in cammino. La dimensione, diciamo, imprenditoriale è cresciuta negli anni, risparmio i passaggi, siamo in continua evoluzione e riorganizzazione, e devo dire che questo alimenta continuamente anche la disponibilità ad imparare, perché non è un mestiere, nessun mestiere si finisce di impararlo per sempre una volta sola. E tutto questo in realtà nel mondo del marketing e della comunicazione è molto interessante, perché è il mondo, per come viene conosciuto, come si dice, il mondo dei guru, cioè dove ci sono quelli che teoricamente con qualche illuminazione o in base alla propria preparazione ti spiegano cosa dovresti fare della tua azienda o dei tuoi prodotti. Nel cammino di questi anni la cosa più interessante che è emersa è che le persone più capaci, come prima attitudine, sviluppano quella dell'attenzione, dell'osservazione, dell'ascolto, della capacità di incontrare l'altro, e quindi da cui scaturisce un riconoscimento reciproco. Il riconoscimento reciproco con l'altro permette di vedere quello che da solo non potresti vedere. La realtà è la prima maestra di questo. Io in questo senso ho fatto una riflessione, e ringrazio di aver potuto fare questo lavoro, su come l'imprenditore italiano si è caratterizzato, e questo mi permette di introdurmi al tema della politica. Cosa hanno fatto gli imprenditori italiani, quelli bravi, quelli che nel tempo hanno costruito imprese capaci di andare nel mondo, di conquistare quote di mercato? Voi considerate che nel mondo del fashion e del food ci sono imprese, le più grandi imprese ormai esportano più del 70%, cioè più del 70% dei loro ricavi è fatto con paesi internazionali. Vi leggo che cosa dice Renzo Piano, un grandissimo architetto, imprenditore, perché ha fatto delle bellissime opere. Noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti, e il gigante è la cultura, una cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose, articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme. E per questa italianità c'è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo. Questa affermazione ci dice che per essere originali bisogna avere un'origine, bisogna riconoscere un'origine. Senza questa umiltà non è possibile crescere. Quando voi sentite dire che uno si è fatto da solo, è la più grande stupidaggine che esista. Le persone che realizzano qualcosa nella vita, e non è detto che debbano essere per forza gli imprenditori, lo fanno nel momento in cui sono capaci di portare con sé la tradizione che li ha generati, di riconoscere, soprattutto se è una tradizione come quella, come la nostra, che uno, anche solo camminando per le strade in questo paese o guardando le cose belle che possiamo vedere, ha moltissimo da imparare. Questa cosa la sapevano così bene tantissimi imprenditori che già nel dopoguerra hanno portato i loro marchi, i loro prodotti in tutto il mondo, e voi si dice come slogan che il sogno, anche il sogno americano, vestiva italiano. Questa attitudine dell'imprenditore a partire, e in particolar modo di alcuni settori che si affermano nel mondo come settori, diciamo, che sono una vetrina per l'Italia, hanno reso possibile che l'Italia affermasse e diventasse leader di alcuni settori specifici. Qual è quindi l'idea di rapporto con la politica che mi piacerebbe provocare come riflessione? Esattamente questa, l'ho divisa sostanzialmente in tre punti. Il primo punto è quello dell'identità culturale, del valorizzare ciò che c'è. Questo punto è un punto molto, molto importante, perché valorizzare ciò che c'è, cioè la domanda che mi è stata rivolta, qual è il mondo che vogliamo, che politica vogliamo? Voglio dire che mi sembra molto importante in questo momento storico, anche in considerazione della crisi e in particolar modo per la tensione che c'è, la confusione che c'è, la prima regola che mi piacerebbe proprio darmi e mi piacerebbe anche suggerire come è quella che ognuno faccia bene il proprio. Perché se uno fa bene il proprio, cioè va fino in fondo alla responsabilità che porta nella cosa che fa, questo è il primo grande servizio che fa al paese, anche politicamente, cioè è l'idea di un soggetto che è presente nella realtà. Noi dobbiamo fare in modo che questa stessa capacità che alcune grandi imprese hanno saputo portare nel mondo, perché se voi pensate a alcuni marchi, Ferrari, Armani, Valentino, questi marchi si sono affermati nel mondo come leader partendo da un'idea originale. E qual è un compito della politica rispetto a questo? Valorizzare ciò che c'è, e valorizzare ciò che c'è vuol dire quell'apertura al dialogo, al confronto, all'entrare nel merito, che renda possibile che un sistema paese si caratterizzi per queste eccellenze, e ce ne sono tanti di settori eccellenze, perché l'Italia è il paese del bello e del saper far bene le cose, questo è riconosciuto ovunque. Questa è una grande occasione per la politica di ribadire questo aspetto, e questa è una cosa che genera lavoro, ricchezza, valore per tutti. Una politica è tale quando serve, cioè a servizio di una cosa che c'è, non quando si sovrappone. Servire è una parola nobilissima, che cioè è capace di favorire il positivo che esiste, di servirlo in questo senso. Per farvi vedere, diciamo, quanto da questo punto di vista noi siamo distanti, ma io non voglio prendere le distanze dalla politica, siamo distanti culturalmente da questo, mi rivolgo per esempio anche ai media. Mi sono divertito a fare un lavoro che ho recuperato proprio dopo aver letto un editoriale. Vi leggo questa cosa: nell'ultimo mese Mario Monti si è guadagnato 2.195 titoli, dei quali 2 abbinati alla cultura, Berlusconi 1.363, dei quali 0 abbinati alla cultura, Bersani 852, di cui 1 abbinato alla cultura, Grillo 323, cultura 0, Ingroia 477, cultura 0, Giannino 74, cultura 0. Estendendo l'analisi sull'archivio ANSA all'anno trascorso, il risultato non cambia, cioè o è 1 o è 0 o è 2. E spesso le citazioni sono riferite a lamentarsi che non si è potuto fare abbastanza per questo. Io lo metto lì, ma è evidente che c'è una distanza enorme tra quello che il paese che lavora vende nel mondo come eccellenza e quello che la politica è in grado di dire al mondo dell'Italia. Questo è un dato. È la realtà, cioè la politica non riconosce quello che c'è. Noi dobbiamo aiutare questo, riconoscere il soggetto. Il punto secondo che voglio toccare, che riguarda in particolar modo i giovani, è quello della flessibilità. Noi dobbiamo uscire dal luogo comune tempo indeterminato, Quando ho iniziato a lavorare io si parlava di posto di lavoro, di occupazione, per tantissimo tempo si sono usate queste parole. Le parole generano una confusione culturale se sono usate male. Noi dobbiamo tornare a parlare di mestiere. Noi dobbiamo tornare a parlare di mestiere. Questo è un punto, perché parlare allora di tempo indeterminato, garantito, significa dover parlare oggi di precario sicuro. Questa è la realtà che si è creata. Ora, come si può cambiare questo dinamismo? Generando una capacità di flessibilità di entrata e di uscita. E ritornando a dire che il lavoro è certamente un diritto da conquistare dentro una dinamica per cui venga data la possibilità di entrarci, venga data la possibilità di rischiare. E da questo punto di vista non possiamo ancorare i modelli contrattuali attuali a delle logiche di garantismo o tutela che forse non avevano senso nemmeno nel passato, e tantomeno oggi. Questo per generare più occasioni di lavoro, non meno, e per dare più garanzie, non meno, per generare persone più capaci di stare in piedi da sole, per poter assistere quelle che non ce la fanno a stare in piedi da sole. Se non si dicono queste cose, bisogna dirsele queste cose, perché se no si parla di cose finte. L'ultimo punto che è collegato a questo è il punto che riguarda la formazione, e cioè che per me il lavoro è stata una grande scuola. Ho avuto la possibilità di reimparare continuamente un mestiere. Questo è un aspetto da favorire. Spesso le persone, perdendo il posto di lavoro, non si rendono conto che hanno perso il mestiere molti anni prima. Non so se è chiaro questo concetto. Bisogna essere accaniti nel desiderare di imparare un mestiere, di imparare una cosa che non rimane uguale tutta la vita, perché un mestiere di 20 anni fa, oggi, è un mestiere diverso. E allora le aziende devono essere sollecitate, molto spesso gli imprenditori, questo è il limite dell'imprenditore, perché l'imprenditore spesso è concentrato sul fare le cose, sul farle bene, sul risultato, sul conto economico, su tutte cose giuste, ma può perdere di vista che le persone che sono con lui hanno bisogno non solo di crescere economicamente, non solo di fare carriera, ma di continuare ad alimentare la capacità di fare, che è il concetto dell'apprendistato, che si può anche favorire lavorando, che è il concetto della formazione, non quella obbligatoria che non serve a niente, ma di una formazione che sia utile e giudicabile a partire da questo punto. I giovani non ci chiedono, io incontro molti giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro, semplicemente che chiedono consigli su questo. Io non, devo dire la verità, soprattutto negli ultimi anni sono molto contento, perché incontro i ragazzi che hanno il desiderio di imparare. Cioè non c'è innanzitutto dentro l'attesa di una garanzia, ma c'è innanzitutto dentro l'attesa di essere messi in gioco, di essere, che gli venga data questa possibilità. Allora anche il lavoro può continuare ad essere una scuola, e io devo ringraziare, perché per me lo è stato. E la capacità della politica, la capacità della politica, perché io più che delle domande, proprio il grande desiderio che ho è che non ci si concepisca da soli. Cioè è giusta la separazione delle carriere, l'imprenditore faccia l'imprenditore, il politico faccia il politico e parli con l'imprenditore di che cos'è l'impresa, e il giornalista faccia il giornalista, eccetera eccetera eccetera. E in questo livello di responsabilità personale, andando fino in fondo a questo, non dimenticarsi mai che noi siamo un corpo unico, siamo un corpo unico con le persone che sono con noi, che sono in questo paese, e questo permette quel livello di apertura, di dialogo che può riaccendere il motore. Ho letto un libro, proprio per caso, e concludo, perché è una nota alla quale tengo particolarmente, sulla grande depressione, quella del 29 negli Stati Uniti, e lì emergeva, dentro storie drammatiche, però questo livello di non appesantire con i propri problemi o le proprie lamentere le spalle già pesanti degli altri che sopportavano pesi magari ben più grandi. Questo è un momento dove noi, essendo quasi comunicanti, imprenditori, politici, associazioni, scuole, famiglie, eccetera, essendo vari comunicanti, abbiamo la responsabilità di fare bene il nostro. Quindi alla politica il nostro, che secondo me è decisivo per il presente, è questo: favorire il positivo che c'è, che in Italia non è poco. Grazie.
Grazie, Stefano Scotto. Mi sembra che questi primi due interventi ci abbiano introdotto in questa modalità di lavoro che ci eravamo dati, una testimonianza di una ricchezza di esperienza personale, imprenditoriale e una esperienza in un'opera importante, in un settore importante come quello dell'educazione, che però proprio per la coscienza dell'importanza e del fascino che ha il proprio lavoro o l'opera in cui si è coinvolti o la propria professionalità, diventa tentativo di costruzione anche di domande, di idee e quindi di confronto con la politica. E molto interessante, direi, di questa ultima parte di Stefano, che giro già, anche se non tocca a lui, ma mi faccio un piccolo passaggio, professor Magatti, questa questione di un paese che non è più capace di stare insieme, cioè di una società che, andando a fondo della responsabilità di quello, del lavoro che ognuno di noi fa, riesce però a stare insieme con, al di là dei propri ruoli, al di là a questo punto anche dell'esperienza anche culturale, anche sociale, anche politica. Che cos'è che ci rende capaci di stare insieme pur nella diversità e quindi di costruire? Ecco, questo è un tema che magari poi chiedo al professor Magatti di affrontare, oltre all'aiuto che ci dà ci darà sul volantino. Lascio la parola adesso e qua inverto un po' l'ordine, a Marco Sala, dottor Marco Sala, direttore generale dell'Associazione La Nostra Famiglia, un ente di una ricchezza impressionante. Io non mi vergogno a dire che non lo conoscevo se non di nome, ho letto un attimo la scheda, darà lui numeri che sono veramente impressionanti, ma una struttura presente tra l'altro anche nel mondo, anche con delle sedi nel mondo, presente in Italia, un numero solo che mi ha colpito moltissimo, aiuta, incontra nella risposta al bisogno drammatico delle famiglie e delle persone, mi sembra 15.000 persone all'anno. È un'esperienza interessante e da questa esperienza appunto a Marco Sala, oltre a raccontarci e a testimoniarci la ricchezza di questa esperienza, chiediamo di entrare nella questione del welfare, un punto importante del volantino, un welfare che sta cambiando, verso dove stiamo andando e con che speranza e con che certezza. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. In effetti il welfare, sia nel volantino ma sia nel linguaggio comune, è il grande accusato in questo periodo, soprattutto il problema della sostenibilità del welfare. E quindi sono contento di aver visto nel volantino della CBO questo tipo di affermazione, che nessuna riforma del sistema welfare sarà adeguata se non partirà da questa conoscenza, cioè dal conoscere che cos'è il welfare, cosa c'è dietro il welfare. Allora, a parte il fatto della sostenibilità, questo punto che molti politici anche adesso hanno in mente, ma che secondo me, non conoscendo bene cosa c'è dentro il welfare, rischiano di fare danni, come è successo appunto nell'ultima spending review. Qual è lo sguardo che io chiederei, almeno in questa sala, che stasera di avere? Cioè non di guardare il welfare, oppure chiamiamolo il bisogno socio-assistenziale, non come un diritto, ma proviamo per un attimo a capire che è un desiderio, oppure è una cosa da conquistare. Perché se cambiamo un attimo questa visione, allora anche la conoscenza delle opere socio-sanitarie, così come sono nate in Italia, acquistano un valore diverso. E anche andarle a toccare, oppure sperare che nascano nuovi soggetti, quando i vecchi soggetti ci sono ancora, è un'operazione ideologica, se non partiamo da questo fatto. C'è stato un momento, e in alcune parti del mondo è ancora così, dove la salute non è un diritto, a parte che è un diritto, dovrebbe essere l'assistenza, non la salute, ma è una qualcosa da conquistare. Vi faccio due esempi subito, perché mi sono venuti in mente mentre la professoressa Viglioli mi diceva bisogna stare sul reale. Due raccontini. Il primo racconto: qualche anno fa la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione ha fatto un congresso a Verona, dove sono state presentate alcune ricerche, no? che determinavano in modo inoppugnabile praticamente la non efficacia di alcune terapie fisiche. Terapie fisiche sono quelle macchinette che magari qualcuno di voi va a fare quando c'ha il mal di schiena, eccetera, no? Quindi alcune di queste operazioni erano assolutamente inefficaci. Ricerche pagate dal Ministero della Sanità che sono rimaste lì, tant'è vero che i medici hanno continuato a prescrivere lo stesso. Qualche anno dopo, no, la Regione Lombardia ha tolto dai LEA, i LEA sono i livelli essenziali di assistenza, questi tipi di terapie. I sindacati, no, lombardi hanno organizzato dei pullman interi di poveri anziani, reclutati non so dove, davanti al Pirellone a protestare perché erano state tolte quelle terapie, no, inefficaci. Allora, capite che se la salute è un diritto e non è un desiderio, succedono cose così, se vuoi anche abbastanza ironiche. La protesta non è partita quando qualcuno ha scoperto che erano inefficaci le terapie, ma quando sono state tolte dal sistema sanitario regionale. Secondo raccontino, veloce, io sono stato per pochi anni in Africa, a Kampala, in Italia. Un mio vicino di casa, un cooperante italiano, un giorno scopre che la figlia ha la meningite. Allora, sorpresa, eravamo in questo posto di Kampala, gli ospedali di Kampala, capitale dell'Uganda, non sono proprio eccezionali. L'unico ospedale che dava risposte a questo tipo di problema era nel nord Uganda, a Gulu. Il mio amico non ha in quel momento lì affermato la salute di mia figlia è un diritto. Ha preso la macchina, il pick up, ha caricato la moglie, il materasso, la figlia, ed è partito di notte verso il nord Uganda. Nord Uganda allora era infestato dai ribelli. Per che cosa? Perché aveva bisogno di fare quel gesto lì. Ecco, in una parola, questo desiderio, questo muoversi, ha creato questo welfare. Ma chiunque di noi, se un figlio ammalato, la prima cosa che gli viene in mente è organizzarsi e cercare la risposta. Perché dico queste cose qua? Perché se si parte da questo tipo di posizioni, allora si comprende anche che il welfare non è soprattutto un costo, non è soprattutto un sistema da sistemare, ma è qualcosa da capire fino in fondo e anche da sfruttare dal punto di vista politico, se volete. E vi faccio un po', appunto, parlo un pochettino dell'opera dove lavoro io lavoro in un'opera, appunto, che si occupa di medicina riabilitativa per l'età evolutiva, diffusa in tutta Italia, nata negli anni 40, nata ancora prima che fosse definito un centro di riabilitazione, sono centri di riabilitazione per l'età evolutiva, quindi ancora prima che lo Stato dicesse cos'è un centro di riabilitazione, queste persone, allora, proprio spinte da un desiderio di rispondere a tre domande fondamentali che, se qualcuno di voi è un figlio malato, si fa: cos'ha mio figlio, chi mi può aiutare, cos'è che dobbiamo fare? Dietro la risposta a questa domanda è nata un'opera. È nata un'opera grande, importante, un'opera anche di tipo, cioè, dentro la ricerca scientifica, un'opera che occupa tantissime professioni. Ma perché vi racconto questo? Adesso non so, io ho preparato una scheda dell'opera, però forse è meglio andarla a vederla sul sito, la nostra famiglia. Ma perché, no? Dico queste cose perché, come gli immigrati arrivano in Italia da tutte le parti del mondo per cercare un lavoro, oppure come i nostri genitori per acquistare un frigorifero, per mettere a posto la casa, negli anni 60 facevano di tutto, no? Per rispondere a un loro desiderio. Ecco, il welfare, la salute, vista da questo punto di vista, è veramente un desiderio che uno deve abbracciare. Lo dico perché, allora, solo in questa maniera, allora, anche il politico o alla regione, prima di fare le regole, prima di fare certe regole di accreditamento, dopo vi spiego perché parlo di questo, deve stare attento, deve guardare l'oggetto, perché è l'oggetto che dà il metodo di analisi. Allora, parliamo dell'accreditamento. Allora, quella mia opera, come tante altre opere, ha fatto, come anche le scuole, no? Ha corso questo rischio. Una volta finito l'epoca più pionieristica, ha voluto accreditarsi. Cioè si è voluto rappresentare dentro un sistema. E per fortuna l'Italia è fatta di sistema pubblico composto da soggetti privati. Cosa è successo però? Proprio per, no, le regole nate, no, successivamente a questo desiderio di partecipare a un sistema pubblico, è nato il sistema di accreditamenti. Questo sistema di accreditamenti, in breve, cosa sono? È il riconoscimento che quello che tu eroghi lo può fare anche lo Stato. attraverso alcune, quindi la certificazione di alcuni requisiti. Ma facendo così è nato il problema che io vedo dietro la mia opera e che vedo anche in tante opere. Cioè, ha staccato il sistema di accreditamenti, dico la regione Lombardia, ma sono quasi in tutte le regioni, sono poche regioni che non hanno lo stesso sistema, ha staccato la domanda dall'offerta, cioè ha staccato quello che era il punto creativo dell'opera, l'ha staccato, gli ha detto, l'ha confinato a fare l'erogatore, tant'è vero che noi siamo considerati adesso, come in altre regioni, no? Come un ente erogatore. Perché vi dico che questo è un dramma? Perché la ricerca che noi facciamo, i servizi come li adesso ne abbiamo impostati, i tipi di professionalità che abbiamo tirato su, noi abbiamo anche 5 corsi di laurea nella nostra opera, sono stati creati col desiderio di rispondere alla domanda che man mano ci arrivava. Creando il sistema di accreditamenti, lo Stato, la Regione, ma anche per dire, seguendo anche certe dottrine, non sono inventate in Italia, ha staccato questo che per noi era il terminale per creare i servizi e ci ha confinato, ha confinato il sistema come semplice erogatore. Dopo 30 anni di accreditamento, mi rendo conto che il politico che deve tagliare non si rende conto che o mette insieme la domanda con l'offerta, oppure rischia di tagliare quello che ormai è deprivato della propria origine. Vi faccio tre esempi, perché il quarto l'ho fatto anche lui sulla formazione, ero più o meno uguale. Tre esempi sono questi. Primo, appunto, noi siamo enti di ricerca, quindi abbiamo anche fondi ministeriali della ricerca. Il problema più grosso oggi, oltre al limite delle risorse della ricerca, è staccare l'esito della ricerca dalla programmazione sanitaria. Non c'è una sintesi tra i soldi spesi dal Ministero della Sanità più, no, i bandi regionali, eccetera. Non c'è una sintesi tra gli esiti della ricerca, pagati con fondi pubblici, e la programmazione sanitaria. Capite che se qualcuno che vuole tagliare o vuole fare spendere più ci chiede come si fa a risparmiarne, la prima cosa che direi è questa. Perché non c'è soldo speso peggio che quello non utilizzato. Quindi, primo. Secondo, la questione che dicevo prima, il collegamento tra la domanda e l'offerta. Noi, attraverso proprio i conti che abbiamo fatto insieme al Gergas, della Bocconi, del Cerisma, della Cattolica, abbiamo fatto per 3 anni questo famoso conto dei costi standard. L'abbiamo fatto in Regione Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna e in Toscana. Un lavoro enorme, interessantissimo, perché siamo andati a prendere i costi effettivi per ogni tipo di prestazione nel nostro mondo, poi altri hanno fatto altro. Ecco, è sparito, cioè è rimasto lì. Cioè nessuno, con soldi pubblici tra l'altro, studi con un po' soldi pubblici, nessuno è andato a recuperare quel tipo di lavoro. Allora, ci avessero chiesto, ci fosse un tavolo, non so a che livello, ministeriale, regionale, dove, fidandosi del privato, il pubblico avesse chiesto una mano su questo. Cioè, quello che la buona politica dovrebbe fare è, veramente come diceva Stefano, valorizzare il reale, sfruttare il reale, ma il reale con la sua storia, perché, e qui volevo sottolineare anche il fatto che ogni reale, ogni storia ha le sue peculiarità. Non toccateci le peculiarità, perché togliendo le peculiarità dall'opera è chiaro che le indebolisce anche dalla sua forza. Quindi, terzo esempio, il discorso della continuità assistenziale. Quanti di voi o dei vostri parenti si lamentano del fatto che tra il medico curante, l'ospedale e il territorio ci sono questi pezzi dove si perdono, no? Ecco, ci sono delle opere come la nostra che hanno invece l'intera filiera. Il sistema di accreditamenti concede, purtroppo voglio andare sul tecnico, però concede dei volumi sulle prestazioni e non sui progetti delle persone. Una cosa che se uno vive dall'interno l'opera se ne accorge, io devo dire direttore generale, io mi accorgo perché la filiera è tutta lì. Però chi organizza e programma il sistema parte da un altro punto di vista. Ecco, ma sapete quanti soldi si risparmierebbero su questo punto qua? Se solo ci fosse, una minor cultura del sospetto da entrambe le parti, non sto dicendo che la cultura del sospetto solo da parte del programmatore pubblico, c'è anche dall'altra parte, c'è tante altre, anche tante opere, non riescono ad avere un rapporto sano con il programmatore pubblico, se non quello appunto della lista della spesa da andare a consegnare magari sotto le elezioni, come accade. Però superare questa cultura sospetto, sfruttandosi a vicenda, sfruttandosi in senso buono, secondo me può arrivare anche a dare un contributo al famoso problema della sostenibilità. Il quarto punto, c'è un altro punto che appunto era relativo alla formazione, appunto, noi abbiamo dei corsi di laurea di personale che si occupa di riabilitazione, il momento attuale delle università non è certamente il più felice, è una operazione difficilissima riuscire a tenere incollato l'aspetto accademico, l'aspetto di formazione dei ragazzi, se volete, dalla programmazione dei servizi. È una cosa che se uno la guarda è veramente paura, con un sacco, uno spreco di risorse, ma non soltanto economiche, umane, impressionante. La professoressa e qualcuno, il professore hanno a che fare con i ragazzi, è impressionante, è un omicidio vedere, no, questi ragazzi che vengono dentro con un entusiasmo impressionante, un entusiasmo pronti ad imparare, e quando entrano nei servizi sono ridotti veramente a, come dire, a degli impiegati che devono soltanto capire qual è la regola, no, più adatta per poter cavarsi la pelle. Questo distacco che c'è stato qualche anno fa con la riforma di Zecchino e poi quella di Berlinguer ha veramente creato una spaccatura tra le professioni sanitarie e quelle che sono le università oggi. Allora, volevo concludere con questa vicenda qua del costo. Il welfare sì è un costo pesante, però io credo, appunto, partendo dal fatto che è un desiderio, credo che dentro ci sia anche quel motore, perché no, Marchione si sta lamentando perché non si vendono più macchine, giusto? Ma guardatevi le nostre famiglie. Cioè, non so se esiste una famiglia in Italia che è senza macchina, o se ne ha una sola, o ne ha due, ne ha tre. Ecco, io credo che il motore oggi non sia quello. Il motore vuol dire che ti muove il desiderio, che ti crea occupazioni, ma è qualcosa per cui vale ancora la pena lottare e desiderare. Questo è il welfare. Cioè, in altre parole, se si potesse guardare un welfare con questi occhiali, cioè con gli occhiali di un desiderio, no, che ti fa muovere le famiglie, ti fa muovere. Io mi ricordo quando ero in Africa, queste donne che facevano 30 km a piedi per portare i bambini in un ambulatorio pediatrico. Da dove arriva quell'energia lì? Cioè, dove viene l'energia di ognuno di noi che quando un familiare sta male si muove? Da dove ti arriva? Bisogna guardarla così, il welfare, perché se si guarda invece come costo, ma è chiaro che l'unica cosa che si può fare, se uno non è creativo, poi tagliare in modo lineare e ridurre al limite. Ma ripeto, in un'opera come il nostro, non è che lavorano soltanto i terapisti o i medici, lavorano ingegneri, purtroppo anche gli avvocati.
Quelli sono dappertutto.
Avvocati, biologi, giardinieri, cioè le opere sanitarie possono veramente essere un motore. No? Ti fa girare, ti fa occupare, ma non sul nulla, non per la quinta macchina o automobile che uno deve avere in casa, ma per la salute. Ripeto, è la salute che ci fa muovere. Quando è un desiderio, quando è un diritto, il massimo che si può fare è incatenarci davanti a qualche regione e chiedere, no? Magari, no? Di introdurre in LEA, no? In LEA qualche prestazione che invece una ricerca 10 anni prima ha detto che era inutile. Grazie.
Grazie a Rossana, che tra l'altro ha introdotto anche rispetto a un lavoro che aspetta tutti, che aspetta al mondo associativo, aspetta alla politica, aspetta alla burocrazia, cioè il rapporto pubblico-privato, come deve cambiare questo rapporto pubblico-privato. Tutti siamo certi che deve cambiare, il metodo di una stima reciproca vale per tutti i settori, io mi occupo di urbanistica, vale la stessa cosa. Il che cambi questo rapporto pubblico-privato è una delle grandi rivoluzioni che il nostro paese aspetta, perché appunto il problema della pubblica amministrazione anche lì non è solo un problema di taglio, ma proprio una capacità di rapportarsi in modo diverso col privato, e d'altra parte per la stessa responsabilità che ha il privato di sapere di avere un ruolo che è anche di interesse generale, di servizio al bene comune. Quindi questo tema è un tema che, venendo fuori da una ricchezza di un'esperienza come quella dell'opera di cui ci ha parlato Marco Sala, che viene ributtato come punto di lavoro, ripeto, per noi, per la politica, ma per tutti, è molto interessante, io lo ringrazio di questo. Lascio la parola al professor Magatti, professore di sociologia alla Cattolica, e gli chiedo di aiutarci a continuare questo lavoro su questi temi che stiamo trattando. Grazie.
Grazie, vi ringrazio molto di avermi invitato qui a condividere qualche riflessione a partire dal volantino bene per l'Italia e per l'Europa in vista delle elezioni politiche amministrative del 24 e 25 febbraio del 2013. Leggendolo mi sono largamente ritrovato rispetto a quelle che sono le mie riflessioni e i miei pensieri in questo periodo, e con voi volentieri riprendo alcuni passaggi o ripercorro il volantino dal mio punto di vista. Partirei sottolineando che, anche se forse ci siamo abituati a pensare in un'altra maniera, è strano che i paesi occidentali, Italia inclusa, ma tutti i paesi occidentali, siano incappati in questa grande crisi che è cominciata nel 2008. È strano che i paesi occidentali siano entrati in crisi, ed è strano che i paesi occidentali, ricchi, avanzati, liberi, democratici, sono in questo momento quasi incapaci di pensare al proprio futuro. Sembra che non abbiamo davanti quasi nulla, anzi, proprio nulla. Sembra che il massimo che possiamo sperare è riaccendere una macchinetta che si è ingrippata. E questa cosa, onestamente, si deve far riflettere prima di arrivare a parlare dell'Italia. Perché a me sembra che questa crisi che ci introduce nel XXI secolo, il XXI secolo comincia con questa crisi, quindi siamo proprio alla prima pagina. Ecco, questa crisi è la prima crisi dell'esperienza di massa della libertà, chiamiamola così, che i paesi occidentali hanno cominciato a vivere a partire dagli anni 60-70. Dopo la ricostruzione, il secondo dopoguerra, la stabilizzazione dell'economia di mercato, delle democrazie, c'è stata questa lunga stagione, adesso naturalmente non analizzerò, che è stata una stagione di libertà economica, di libertà politica, di libertà culturale, certo con mille difetti e mille improprietà, ma io credo che sia utile guardare a questa crisi come una crisi di questa prima stagione della libertà di massa, come una sorta di crisi adolescenziale, perché la storia della libertà è una storia che ha bisogno di molto tempo, molti, molti secoli per essere scritta. Dopo una lunga stagione di espansione, improvvisamente ci siamo trovati in crisi, e una crisi che quasi appunto ci lascia senza futuro. Il caso italiano poi arriva a questa crisi in un modo particolare. L'Italia fondamentalmente è stata molto marginale a quel processo storico che si è avviato negli anni 80 e che si è concluso nel 2008. C'è stata una grande espansione internazionale con delle luci e delle ombre, certamente legata al progresso tecnico, al progresso culturale. L'Italia è stata molto molto marginale in questo processo. Fondamentalmente non abbiamo ben capito qual era la posta in gioco, non abbiamo capito che cosa questa nuova sfida storica comportava per il Paese, non abbiamo attivato le energie e le politiche necessarie per stare dentro quel processo storico, e quella che abbiamo chiamato la Seconda Repubblica è stato il sistema politico, la forma politica che ha un po' gestito questa nostra marginalità. E il debito pubblico è stato una sorta di anestetico generale, diciamo così, no? Che ci ha fatto andare avanti tutto sommato, facendoci pensare come un'economia dei consumi, un'economia che piano piano ha dissipato, è una società che piano piano ha dissipato il grande patrimonio che, con quello slancio straordinario, in particolare nel secondo dopoguerra, i nostri padri avevano costruito. e un po' per volta, come una famiglia appunto da poco arrivata al benessere, facendo un po' di debiti ci siamo progressivamente impoveriti e arriviamo a questa crisi dovendo sommare da una parte la crisi dell'Occidente e la crisi della libertà in cui l'Occidente si ritrova, dovendo sommare a questa prima crisi anche la nostra specifica crisi di un paese che, diciamo, spensieratamente è stato immagine di un'intera stagione storica. Fondamentalmente io credo che questo passaggio di questi 30 anni, gli ultimi 30 anni, di una progressiva marginalità del nostro paese che risale probabilmente ancora agli anni 80, sia dovuta alla perdita della nostra identità nazionale e in particolare abbia a che fare con lo smarrimento della radice cattolica di questo paese, di essere la radice che tiene su tutto l'albero. E questo un po' per dei limiti, degli errori, delle contraddizioni che questa radice ha espresso, e certamente anche perché molte altre componenti culturali di questo paese hanno pensato, e io credo che la Seconda Repubblica fondamentalmente sia stato questo, che fosse possibile immaginare un'Italia, non dico anticattolica, ma almeno acattolica, cioè che prescindesse da quell'origine, da quella originalità, prima ancora che da quella fede, che fa la differenza sul piano economico, la differenza sul piano sociale, culturale, sul piano politico. E l'Italia si è trovata così a essere allo sbando, diciamo, a perdere progressivamente la propria identità, a perdere la conoscenza di se stessa, con le istituzioni sempre più lontane dal paese reale, con una distanza abissale tra il cittadino e la politica, tra le imprese e il sistema delle regole e via discorrendo. Ecco, io credo che questa crisi, che è una crisi molto seria, molto grave, molto dolorosa, e che sta pagando in particolare la generazione delle persone giovani, quindi tutti i padri e i nonni che sono in questa sala, diciamo così, si devono sentire prima di tutto responsabili e in qualche modo credo che ci vuole una mobilitazione concreta, attiva di queste due generazioni nei confronti della generazione che concretamente in questo momento sta pagando questa, diciamo, svista storica che abbiamo compiuto. Ecco, dicevo che questa crisi molto grave, io credo che abbia a che fare intanto per l'Italia prima di tutto con una nuova ricerca di questa sua identità. Io mi stupisco prima di tutto guardando a me, prima che guardando agli altri, no? Ma se facessimo un'indagine demoscopica, domandando agli italiani che cosa vuol dire, quale immaginario, quale idea, quale significato attribuisce all'aggettivo cattolico, cristiano cattolico, ecco, io credo che scopriremmo drammaticamente che forse questo aggettivo dice pochissimo a noi italiani, eppure l'Italia è profondamente cattolica. Dico, non sto dicendo che devono essere tutti cattolici che devono andare in chiesa, sto dicendo che 2000 anni di storia, quindi non stiamo parlando di un giorno, hanno depositato così profondamente su questa terra, diciamo, nella forma stessa in cui sono organizzate le città, nel modo di lavorare, nelle tipologie di impresa, diciamo, nelle forme relazionali, hanno depositato così profondamente nel DNA di questa terra la radice cattolica, che pensare di far vivere l'Italia senza questa radice è assolutamente impossibile. Ma questa radice cattolica, la dico così, vuol dire, citando l'espressione greca, kataolos, vuol dire l'idea integrale dell'uomo, cioè l'uomo come un'integralità, come un tutto intero, come qualche cosa fatto di tante facce che non possono essere separate e che per poter crescere deve essere messo in una condizione perché queste diverse facce possano fiorire. È per questo che l'Italia è la tua vita ed è fondamentalmente un sistema di luoghi, di città, perché le nostre città sono state pensate come il luogo in cui c'era il posto in cui si lavorava, c'era la famiglia, c'era la scuola, c'era la religione, c'era la politica, c'era l'istituzione, c'era un, come dire, come un luogo completo in cui l'integralità dell'uomo poteva fiorire. Ecco, questa idea è stata accolta prima di tutto da Sturzo, Luigi Sturzo, che 100 anni fa, più lucidamente di molti altri, ha cercato di indicare la strada di un certo modo di pensare l'Italia, di un certo modo di praticare l'economia, la politica, la cultura in questo paese. Ecco, a me sembra che la crisi in cui noi versiamo dopo questi 30 anni possa essere una splendida occasione per recuperare la nostra identità, anche perché questi elementi che ho appena citato c'entrano molto con il modo in cui tutto l'Occidente già si vede, si sta cercando di dare risposta a questa crisi di libertà che la tempesta finanziaria del 2008 ci ha gettato addosso. Cioè, in questione è un'idea di libertà assoluta, individualistica, che si pensa senza limiti, che prescinde dalla realtà, che slega il rapporto tra economia e società, che fa dominare l'economia della politica. Ecco, tutta questa prima esperienza della libertà di massa col suo fallimento è in questione e in giro per il mondo, compreso l'Occidente, si sta cercando un modo diverso di vivere questo nostro essere liberi. E io credo che questa radice cattolica, che noi abbiamo dimenticato in questo paese, sia una delle risposte particolarmente pertinenti a questa crisi di libertà che in tutto l'Occidente stiamo vivendo. E dunque io penso che questa crisi, per quanto odiosa e difficile, possa essere per l'Occidente e soprattutto per l'Italia in realtà un'occasione per fare un passo in avanti, non per fare un passo indietro. Declino brevemente questa idea, che poi sono le idee che sono presenti nel volantino, e quindi, come dire, da questo punto di vista il ragionamento che vi ho proposto si conclude perfettamente nelle cose che questo manifesto ha sottolineato. Il primo punto è questo: noi, avendo raggiunto la libertà di massa negli anni 70-70, abbiamo avuto un ciclo economico, sociale e politico dove ci siamo pensati come cittadini consumatori. Il ciclo economico è stato pensato, è stato costruito sul consumo. Avevamo avuto un'epoca precedente in cui centrale era stato il lavoro, quando abbiamo cominciato a consumare abbiamo continuato a lavorare, ma il lavoro ha perso centralità. Ecco, noi adesso siamo di fronte a un passaggio in cui, in una nuova condizione internazionale, esistendo la Cina, l'India, il Brasile, tante questioni di cui adesso non parliamo, si tratta di passare da un'economia centrata sul consumo, che non si regge più, non si regge più perché semplicemente siamo invecchiati, non si regge più perché semplicemente perché siamo ingrassati, non si regge più semplicemente perché abbiamo a che fare con dei paesi che sono molto più giovani di noi. Ecco, dobbiamo passare a un'economia che sia capace di produrre valore, che non significa che non consumeremo, continueremo a essere consumatori, così come continueremo a essere lavoratori. Ma il vero tema di fondo è che sussisteranno quelle economie, quelle imprese, quei territori che sapranno produrre valore. E cosa vuol dire valore? Valore vuol dire, prima di tutto, un sistema di priorità, cioè delle scelte, cioè qualche cosa che si persegue comunemente, e secondo, valore è qualche cosa che getta un ponte, diciamo, tra il sistema tecnico-economico e l'insieme dei riferimenti valoriali che una comunità decide di darsi, la propria origine, la propria storia, la propria specificità. E producendo valore, offrendolo agli altri, e producendo valore e attirando qualche cosa da fuori dalla propria terra, che l'economia nella seconda globalizzazione potranno sopravvivere. Come si fa a produrre valore? Beh, prima di tutto investendo nella scuola, che è il primo luogo in cui si produce valore. Perché il primo valore naturalmente è la crescita delle persone. Non c'è valore in un'economia avanzata laddove la qualità umana, oltre che cognitiva e tecnica, anche professionale delle persone non si alza. Non è immaginabile reggere la concorrenza se non si investe nelle capabilities, direbbe Sen, delle persone che stanno in un certo luogo, in una certa terra. Quindi il primo modo di produrre valore è investire nelle persone, quindi investire nella scuola, nella formazione professionale, nell'università, distinguendo ciò che è un investimento da ciò che è un costo. L'investimento è solo apparentemente un costo, ma nel medio e lungo termine porta appunto anche ricchezza. E insieme, dando il giusto riconoscimento, il giusto peso a quella che più estesamente possiamo chiamare intrapresa, che certamente vede nell'impresa economica il suo fenomeno più manifesto, ma che si estende anche ad altre iniziative, cioè la capacità delle persone di utilizzare i mezzi della tecnologia, i mezzi strumentali, di mettersi insieme agli altri per produrre quel valore di cui ho parlato adesso. Quindi, diciamo così, il primo passaggio è questo: superare l'idea che siamo un'economia dei consumi per entrare in una economia che è capace di produrre valore. Il secondo elemento è quello che noi abbiamo davanti, per superare la crisi, una stagione di grande innovazione istituzionale. Una delle cose impressionanti degli ultimi 30 anni è che la grande espansione economica che a livello planetario si è realizzata si è potuta verificare perché quegli equilibri istituzionali che erano figli di due secoli di storia e che si sono consolidate nel secondo dopoguerra, lo Stato nazionale, ecco, quella forma istituzionale è stata superata, è stata, come dire, un po' messa all'angolo dai processi tecnico-economici che si sono prodotti. È come se ogni singolo Stato si sia ritrovato in un mare molto più grande di lui. Questi 30 anni hanno prodotto un cambiamento straordinario. Noi non si tratta di tornare al 1 settembre 2008, non si torna più indietro, a parte che non si può, è impossibile, e io credo che non sia nemmeno desiderabile. Abbiamo davanti una grande stagione di innovazione istituzionale. Molto concretamente per noi significa: uno, Europa, superare questo stato così incerto in cui si trova l'Europa, con una moneta unica senza un governo politico. Abbiamo una fortissima urgenza di costruire un'Europa politica, e l'Europa politica sarà costruita per spinta degli Stati Nazione. Secondo, in Italia dobbiamo mettere in ordine questa cosa che abbiamo chiaramente avviato in maniera, diciamo, all'italiana, per citare Luca Antonini, federalismo all'italiana, questa cosa, che la chiamiamo così cosa, perché non si può nemmeno definire una riforma istituzionale, questa cosa che è avvenuta negli ultimi 15 anni di pezzi di riforma istituzionale federalista del tutto contraddittoria. Quindi bisogna fermarsi un attimo e mettere in ordine gli assetti politico-istituzionali di questo paese, perché altrimenti è impossibile fare qualunque cosa. Al di là di qualunque tassa, diciamo così, che la contingenza ci possa preoccupare. Dunque abbiamo davanti una grande stagione di innovazione istituzionale. Anche per questo, appunto, con Luca Antonini e Bonanni abbiamo appena firmato un appello perché congiuntamente all'insediamento del nuovo Parlamento, il nuovo Parlamento insiedi una commissione redigente costruita secondo certi criteri, che prepara in poco tempo una revisione dell'assetto istituzionale federalista che al momento c'è, perché altrimenti, diciamo così, il paese non può certamente ricrescere. e sia Europa sia Italia possono avviare una stagione di innovazione istituzionale se ritrovano un senso di legame, di appartenenza. Io penso all'anno, soprattutto ai primi mesi, diciamo così, del governo tecnico, in cui si è visto che il Paese si è invitato, diciamo così, a guardare avanti, a guardare le sfide che sono di fronte, è capace di unirsi. Non è vero che il Paese è solo unicamente diviso. Il Paese è capace di unirsi se qualcuno è in grado di indicare le sfide che ci accomunano e, come dire, gli attori sono in grado di riconoscersi reciprocamente rispetto alle sfide che ci accomunano. Il terzo passaggio, e nel volantino appunto si fa riferimento alla necessità sia di guardare l'Europa sia di lavorare sul piano europeo. Il terzo e ultimo punto è che, oltre a produrre valore, oltre all'innovazione istituzionale, il terzo e ultimo punto rispetto a cui l'Italia e l'Europa hanno qualcosa da dire riguarda quello che io chiamo il fare alleanza. Cioè, è finita con la crisi, io penso, la stagione di una libertà individualistica, in cui dentro questo processo di espansione tutto era destinato a slegarsi, dalla famiglia all'impresa, ai rapporti di lavoro, ai rapporti istituzionali e via discorrendo. Io credo che abbiamo visto tutti che un individualismo sfrenato, diciamo così, produce tutta una serie di conseguenze negative. E io credo che abbiamo davanti a noi invece una stagione in cui, un po' più adulta, un po' più matura, in cui possiamo più facilmente capire che solo alleandoci, solo mettendoci insieme ad altri, solo creando rapporti di collaborazione, rapporti di fiducia, si può stare dentro il grande mare della globalizzazione. Nessuno si salva da solo nel grande mare della globalizzazione, nessuno. Il tema dell'alleanza, secondo me, è un tema particolarmente importante. Lo ritroviamo a partire dalla famiglia, che è un'alleanza. La famiglia rispetto al suo quartiere, che è un'alleanza. Il quartiere rispetto alla società, che è un'alleanza. L'impresa, che può essere un'alleanza tra il capitale e il lavoro, no? La scuola, che è un'alleanza tra i genitori, gli studenti e i professori, e via discorrendo. Il tema dell'alleanza, secondo me, è un grande tema. È un grande tema anche rispetto al welfare, come si è detto, perché il welfare non può essere concepito come un costo. È assurdo che lo percepiamo solo come un costo. Il welfare è un modo intelligente che l'Europa cristiana, unica parte al mondo in cui esiste un sistema di welfare organizzato, perché nell'Europa cristiana il welfare organizzato è nato proprio perché nell'Europa cristiana si è dato così tanto peso alla per singola persona umana che si è detto che qualunque persona umana deve essere in condizione di poter vivere anche quando in difficoltà. In tutto il mondo non c'è nessun altro luogo in cui il welfare è nato se non in Europa. Questo è un punto d'orgoglio dell'Europa e dell'Europa cristiana. E fondamentalmente il welfare è il segno di un'alleanza tra le persone, del forte con il debole. E dunque, come dire, il welfare deve essere ripensato, perché naturalmente le condizioni demografiche, economiche, sociali sono radicalmente cambiate e quindi è del tutto assurdo mantenerlo nelle sue forme organizzative come è nato, ma un conto è cambiare le forme, un conto naturalmente è sacrificarne invece lo spirito. A me sembra che questi tre ragionamenti, la produzione di valore che si porta dietro le capacità umane, l'innovazione istituzionale che si porta dietro, come dire, l'idea federalista in Italia e in Europa, il fare alleanza che si porta dietro la necessità di rimettersi insieme e di ricondividere la nostra capacità di essere liberi, ci fanno dire che, come dice e mi ha insegnato a dire il mio amico Gianni Dotti, che è qui stasera con voi perché fa le cose in Lombardia, ci auguriamo, questa crisi si può cercare anche di benedirla, o forse, diciamo così, io spero che tra qualche anno potremo guardare indietro e anche benedire questi anni come un'occasione, diciamo così, perché questa esperienza della libertà che abbiamo avuto ha portato anche dei fallimenti, E quello che noi dobbiamo cercare di fare è imparare da questi fallimenti per andare avanti, non per andare indietro. Grazie.
Io lascio le conclusioni a Bernard Shaw, presidente della Compagnia delle Opere. Mi permetto solo di dire che mi ha particolarmente impressionato della ricchezza dell'intervento del professor Magatti e della ricchezza dell'intervento di oggi, di tutti gli interventi di questa sera. Prima mi conforta nel metodo che stiamo seguendo, cioè la necessità di un approfondimento della conoscenza attraverso la descrizione, il giudizio di esperienze in atto per capire cosa sta succedendo in questo paese, per dare un servizio più pieno e più vero a questo paese. Secondo, due aspetti che proprio mi hanno fatto sentire in grande sintonia con quello che diceva il professor Magatti. Innanzitutto la crisi come un'occasione, dove sentiamo parlare in questo momento nel nostro paese della crisi come un'occasione per ripartire e non come solo, e quindi della crisi come una possibilità, certo, non piacevole, drammatica, di riavvicinarci alla realtà e non invece come una testimonianza della negatività della realtà e basta. E la seconda questione su cui io molto più confusamente avevo insistito nella mia introduzione è che il mettersi assieme non è per difendersi da qualcosa, ma per costruire qualcosa. C'è bisogno di persone, di soggetti, di realtà che sappiano sempre più mettersi assieme, dialogare, perché questo rende più completa la responsabilità della persona stessa, ripeto, non per un obiettivo strategico per difenderci dal male che ci attacca, ma per costruire qualcosa nella società insieme. Ci è richiesto come possibilità di costruire meglio qualcosa, quindi consapevole di questo compito e anche a questo punto di questa responsabilità, chiedo a Bernard Scholz di concludere questo interessantissimo incontro. Grazie,
buonasera. Visto che tutto è stato detto, posso essere abbastanza telegrafico. No, io vorrei partire nelle conclusioni dall'ultima osservazione della crisi della libertà. Abbiamo una crisi di libertà perché facciamo fatica a vivere la libertà come responsabilità. La responsabilità vuol dire che io vivo tenendo conto di quello che faccio, avendo la coda dell'occhio il bene comune. E questo non è una impostazione moralistica, è fortemente ragionevole, perché ognuno di noi dipende dall'altro. Noi abbiamo smesso di riconoscere questa interdipendenza. Ognuno vive, si veste, mangia, lavora perché ci sono altri intorno a lui. Questa interdipendenza non possiamo dimenticarla, anzi dobbiamo prenderla come la più grande risorsa che ci è data. Una responsabilità che non nasce da lì diventa fortemente individualistica e ci porta dove siamo arrivati. Per vivere questo, evidentemente le radici di cui il professor Magatti ha parlato sono necessarie e per tante ragioni. Una ragione è che se noi non siamo consapevoli di questa radice che è stata data, dipendiamo inevitabilmente dalle condizioni che viviamo, pensiamo di essere quello che facciamo e di identificarci con quello che riusciamo a fare o non fare. E questo, in questo preciso momento, ha conseguenze drammatiche, se non tragiche. Non riusciamo più a guardare in faccia la verità, perché all'inizio del volantino dice guardiamo in faccia la verità. La verità è fatta in questo momento, ci sono tante verità. Due principi di questa verità vuole dire: una, la situazione è drammatica; seconda verità, noi riusciamo a affrontarla. Partiamo dal fatto della drammaticità, perché troppo spesso in questo momento, con due o tre slogan, uno dimentica la situazione nella quale ci troviamo. Vi porto solo un dato: prendiamo la situazione di un settore molto importante, che è quello del legno arredo. Il legno arredo ha perso dal 2007 al 2012, è andato da 33 miliardi a 20 miliardi di fatturato, vuol dire una perdita secca di 40%, con la conseguenza che hanno chiuso 10.000 aziende, con la conseguenza di 51.000 persone disoccupate. Questo è solo una parte della situazione in cui ci troviamo. Giustamente, noi non possiamo tornare indietro. Quindi dobbiamo cambiare, e questo è il primo elemento, noi dobbiamo cambiare, ognuno deve cambiare, se noi non guardiamo in faccia questa realtà ci illudiamo, ognuno deve cambiare, tanti spunti sul cambiamento sono stati dati, su alcuni tornerò. Tra l'altro questo non dipende solo dalla competitività di queste aziende, perché anche l'importazione è diminuita del 20% in questi stessi anni, quindi abbiamo anche un calo forte dei consumi interni. Su questo possiamo evidentemente passare una serata a analizzare questi dati, e solo per dire che la situazione non è assolutamente rosea. Noi dobbiamo crescere, e voglio fare su questo un appunto. La crescita, io non sono uno che fa l'idolatria del PIL e della crescita, ma quando un paese ha 2 miliardi di debito pubblico deve crescere, perché se no non riesce a ripagare ogni anno fra 70 e 90 miliardi di interessi al mercato finanziario. Io dico, faccio un'osservazione molto personale, a me non sembra giusto che uno Stato sovrano sia esposto ai mercati finanziari, ma una volta che lo è dobbiamo affrontare questa situazione, perché evidentemente questo relativizza un po' la sua sovranità. Ma una volta che siamo obbligati di far fronte a questo debito, di essere così esposti ai mercati finanziari, non possiamo illuderci che questo non ci sia. E quindi la credibilità di un paese a livello internazionale non è una cosa di secondo grado, perché questo dice di quanto interessi o no si paga l'anno, e quindi della manovra finanziaria che è possibile investire in modo o non poter investire. Cioè queste sono questioni molto realistiche che bisogna affrontare, altrimenti uno gira sempre a gira questi problemi. Sono problemi molto seri. La crescita. Come si fa a crescere? Da una parte sappiamo tutto che per crescere bisogna detassare, bisogna urgentissimamente detassare le famiglie. È uno dei grandi paradossi che il paese più cattolico del mondo è quello che ha più trascurato fiscalmente le famiglie. Perché non c'è un paese in Europa che tratta le famiglie peggiori. È un dato che è difficilmente da capire, perché il peso fiscale delle famiglie è assolutamente insopportabile. Noi abbiamo oramai, chi ha più di 3 figli comincia a avvicinarsi a una soglia di povertà se non ha un reddito doppio molto consistente. Quindi noi dobbiamo urgentissimamente arrivare a una detassazione, un sostegno delle famiglie, molto diversi di quello che hanno vissuto. Dobbiamo detassare le imprese, il lavoro, tutte cose che si sanno. Da dove si prendono i soldi? È facile dire dobbiamo ridurre la spesa pubblica, perché ridurre la spesa pubblica vuol dire se circa 95-96% della spesa pubblica sono stipendi, vuol dire che dovresti licenziare le persone, perché non sono le auto blu che fanno la massa critica. No, io dico tutte queste cose perché a me piace affrontare le cose per quello che sono, perché così possiamo crescere insieme, possiamo maturare, altrimenti parliamo di illusioni. Come si fa questo? Una strada importantissima è la riforma della pubblica amministrazione, in quanto renderla più efficace e meno pesante. Per aprire un'autofficina, in questo momento voi avete bisogno di 78 adempimenti amministrativi, dovete parlare con 18 uffici. Secondo me, su ogni impresa, gli adempimenti amministrativi all'anno pesano di 16.000 euro all'anno, mediamente. Questo è per esempio una cosa dove possiamo arrivare a una maggiore efficacia senza che questo porti un costo. Prendiamo l'edilizia, c'è una giungla di decreti, di regole da seguire. Chi lavora in edilizia ha bisogno di uno o due addetti che si occupano solo della parte delle pianificazioni urbanistiche, ambientali e quant'altro, che di per sé sono giuste, ma se fossero in un decreto solo sarebbe impossibile da affrontare. Nel frattempo scopriamo che 900.000 case non sono registrate in catasto. Allora vuol dire che qua abbiamo una grandissima contraddizione: da una parte una burocrazia che pesa tantissimo, dall'altra un'inefficacia. Quindi la riforma della pubblica amministrazione è possibile, renderebbe molto più facile certi lavori, molto più efficaci anche. Il federalismo: se il 60% della spesa pubblica sono decentrate, non possiamo permetterci sprechi di certe dimensioni come le stiamo vivendo. E questo, il federalismo, non è una punizione o un controllo di gestione, il federalismo è la possibilità per responsabilizzare tutti allo stesso modo. Infatti abbiamo fatto tanti studi sui costi standard, è stato detto, nessuno ne parla più. Se potessimo introdurli avremmo già un risparmio enorme. perché la spesa storica non funziona, la spesa basata sulla capacità fiscale non funziona perché penalizza le regioni più povere, quindi dobbiamo arrivare ai costi standard. Questa è un'altra grande riforma che si può fare senza costi aggiuntivi, che creerebbe PIL. Il welfare. Il welfare in questo momento fa 4,3% del PIL. Non mi sembra una cosa marginale. Tenendo conto che l'Italia è il paese con il più alto tasso di volontariato in Europa, abbiamo 4 milioni di volontari in Italia e abbiamo nel welfare 650.000 posti di lavoro. Queste sono interdipendenze straordinarie come potenziale, come sinergia. Anche qua c'è una possibilità di crescita, perché qua si può creare ulteriore valore, come è stato giustamente detto. A un costo non zero, ma abbastanza basso, se si comincia a riordinare il sistema del welfare in una maniera adeguata. Perché qua, lo diciamo nelle volantine, adesso è difficile entrare in tutti i dettagli, abbiamo bisogno di un riordinamento delle normative del welfare, perché c'è una certa confusione. Questa confusione porta anche a una debolezza nell'interlocuzione con l'Europa, che è molto importante, perché l'esperienza italiana è straordinaria anche da questo punto di vista, perché mentre la maggior parte dell'Europa parla solo di Stato e di mercato, l'Italia ha un valore aggiunto nella società civile. Questo è possibile, guardate, io sono contro le polemiche, lo sapete, chi mi conosce lo sa benissimo, perché le polemiche portano su una parte. Stamattina sono stato a Bruxelles, io so per certo che è possibile negoziare a livello europeo di questi temi senza creare inutile discresie. Sì, è possibile parlare, perché l'Europa non si chiude di fronte a esperienze valide. Quindi è possibile che questa esperienza italiana si può portare in Europa. La discussione su Limo è stata straordinariamente importante, perché noi ci rendiamo conto una parte del problema e dall'altra della grande occasione che esiste. Quindi il fatto che il terzo settore non debba pagare l'IMU mi sembra scontato, il fatto che in questo momento lo deve pagare ci fa riconoscere che c'è un problema normativo pesante da risolvere, anche a livello europeo. Andiamo sul lavoro, è evidente che abbiamo una certa rigidità che va superata per creare occupazione. Qua voglio solo dire, perché anche qua si dovrebbe dire tanto in dettaglio, anche qua la cosa più importante è uscire da polemiche sterili e da contrapposizioni ideologiche. Lo scopo è creare più occupazione con la maggior possibilità, con il maggior riconoscimento della dignità del lavoro. Questo è lo scopo, senza nessun tipo di barriera ideologica. Non si tratta di avere il posto fisso, ma di avere un'occupazione continuativa. Questo tra l'altro dice che deve urgentemente essere riformato anche la parte della formazione professionale. Perché la formazione professionale è indispensabile perché le imprese abbiano competenze serie da giocare, soprattutto in Italia, che è il paese del manufatto. E se, anche qua, come si fa a trascurare il valore del lavoro manuale se il manufatto, soprattutto nella meccanica, è il non plus ultra a livello mondiale? Tutti i paesi comprano la meccanica in Italia. E qua si fa finta che solo se hai fatto la laurea vali qualcosa. Questo tra l'altro contro tutta la tradizione cristiana. Io non so perché uno laureato deve valere di più di uno che lavora a donna. Non ho mai capito questa cosa qua. Quindi, riconoscere questo valore, portare i giovani a una formazione seria attraverso anche l'apprendistato, in modo che acquisiscono competenze che si possono giocare tutta la vita sul mercato del lavoro, mi sembra assolutamente indispensabile. A questo punto, tra l'altro, bisogna cambiare l'apprendistato, perché bisogna renderlo meno costoso alle imprese, come tra l'altro succede, adesso fate finta che non sono tedesco, però l'apprendistato in Germania funziona per il semplice fatto che è fatto bene 50% formazione, 50% lavoro e viene pagato per 50% del lavoro. E così l'impresa lo può sostenere economicamente. E il ragazzo dopo 3 anni esce con competenze serie se la gioca sul mercato del lavoro. Quindi anche questa è una riforma che va portata avanti, perché altrimenti c'è il rischio che tiriamo su dei giovani che poi non hanno le competenze necessarie. Andiamo ancora un attimo sulla riforma istituzionale che giustamente il professor Magatto ha richiamato. Noi abbiamo bisogno anche questa è un'altra riforma a costo zero che aiuterebbe, di una rivisitazione dell'articolo del titolo 5 della Costituzione, perché il federalismo non organizzato è un costo ulteriore, anche qua si potrebbe risparmiare, perché non avendo chiaro le competenze regionali e le competenze dello Stato, come adesso è di fatto, noi abbiamo in questo momento 140 contenziosi alla Corte Costituzionale fra Regione e Stato. Prima erano 20 all'anno, adesso sono 141, proprio perché le cose non sono chiare. Allora bisogna rivedere che cosa è competenza dell'uno e cosa è competenza dell'altro, creando, togliendo anche sovrapposizioni molto costose e inutili, tra l'altro ostacolano anche lo sviluppo di grandi aree di sviluppo infrastrutturali, perché se su tutti i progetti infrastrutturali andiamo subito in contenzioso, vuol dire che il paese è fermo, quindi non crea occupazione. Tutto quello che ho detto per ora non costa niente, o poco, e sono tutti fattori che aiutano la crescita. E così, con questi e alcuni altri elementi, possiamo arrivare a diminuire le tasse in modo realistico, non dall'oggi a domani in grande percentuale come qualcuno pensa di poter promettere, ma possiamo avvicinarci lentamente a una detassazione, dove io personalmente inizierei immediatamente con la famiglia, poi con le imprese, perché se le famiglie vanno avanti così cominciamo ad arrivare in tanti casi alla povertà. Questo è un dato statistico che vedete, se leggete oggi il commento dell'Avvenire, ci sono tutti i dati e non sono molto belli. Quindi riforme che sono necessarie, che sono possibili e che aiuterebbero a quella crescita che è necessaria, non per un problema ideologico economico, è necessario perché questo paese possa affrontare in un modo positivo, costruttivo, quel fardello che si trova addosso per tante ragioni, ma prendendo questo come un'occasione di crescita in termini di competenze e di innovazione. Io penso però, se noi vogliamo che questi sacrifici che ci sono chiesti realisticamente, perché nel volantino scriviamo passo per passo cominciamo a cambiare, perché non è che possiamo pensare che il prossimo governo mette a posto in 3 mesi l'Italia, andrà passo per passo. L'elemento più importante però è che la società civile in questo passo per passo si assume tutta la sua responsabilità. Perché se questo non succede, si va avanti a creare un messianismo politico dove tutti si aspettano sempre che la politica metta a posto tutto, la delusione è programmata perché la politica non riesce a farlo, così cresce l'antipolitica e ci troviamo in un circolo vizioso dove fra poco saranno pochi ad andare a votare, perché tutti sono dei grandi delusi, lo Stato non ha più la forza di intervenire e ci troviamo in una situazione sociale raccapricciante. E questo vuol dire che ognuno di noi si deve assumersi, dovunque è, quella responsabilità che dice affrontare realisticamente le condizioni per quello che sono, senza illusioni, ma anche senza tirarsi indietro. Per quello che l'ultima parte del nostro volantino, dove parliamo delle radici d'Europa, per noi è tutt'altro che ideologico, è una questione fondamentalmente esistenziale. Perché se uno perde l'idea che ogni istante della sua vita, quanto difficile possa essere, vale la pena essere vissuta, non ha la pazienza costruttiva di affrontare i problemi. Da dove nasce la capacità di costruire anche in situazioni dove non hai un risultato immediato, dove tu sei molto cosciente che quello che fai oggi porta a un risultato fra 3-4 anni? Perché questa è la mentalità che occorre in questo momento. Il resto sono false promesse, sono ideologie. Ognuno di noi deve avere la coscienza che quello che fa oggi porterà frutti più avanti, forse qualcosa domani, forse qualcosa fra 3 settimane, forse qualcosa fra 4 anni. Ma oggi bisogna costruire con la coscienza che vale la pena, che vale la pena, e che io vivendo così cresco, maturo, divento più libero e più me stesso. Questo nesso tra l'impegno personale e la costruzione della società, la costruzione della propria impresa, profit o non profit, Questo nesso fondamentale dobbiamo riscoprire. Lo possiamo riscoprire perché è bellissimo scoprirlo. Scoprire che la mia vita è utile, vissuta così per me, per chi mi sta accanto e per gli altri. A proposito di alleanza, il termine inglese per impresa non è impresa, è company. Company. Noi insieme, company. In inglese company. Vuol dire che c'è un concetto che noi lavoriamo insieme, che costruiamo insieme, ci impegniamo insieme, rischiamo insieme. Se questa è la coscienza, che io divento sempre più me stesso dentro una collaborazione con altri, se questo cresce, io per l'Italia sarò l'ultimo paese per il quale avrei paura, ho già più paura per altri, perché l'Italia ha questa nel suo DNA, basta riscoprirlo, ce l'ha dentro molto più di altri. Il professor Magatti l'ha detto, ce l'ha dentro. È solo un po' superficiale con la propria radice, ma se la riscopre, l'Italia farà strada più di tutti gli altri paesi europei. Basta scoprire e basta aprirsi al mondo, perché quando diciamo aprirsi al mondo, per essere molto concreto, quegli imprenditori del Federlegno che adesso fanno fatica, noi dobbiamo aprirci al mondo. Questo non vuol dire delocalizzare, vuol dire creare alleanze anche a livello internazionale, perché abbiamo imprese che in questo momento vanno benissimo. Sono tutte imprese, quasi tutte imprese, che in qualche modo hanno agganci all'estero. Non vuol dire che delocalizzano, lavorano insieme ad altri. L'apertura al mondo è un'altra cosa profondamente italiana. Non c'è un paese che è più internazionale dell'Italia. Dovunque andate trovate italiani. E cos'è la meraviglia? Che sono sempre più bravi. Ve lo dico per esperienza. Vuol dire che apriamo le porte. Andiamo in giro per il mondo, andiamo a studiare, poi torniamo e lavoriamo qua, ma andiamo in giro, portiamo tutto alla bellezza che abbiamo imparato, che è stata richiamata anche giustamente prima da una bella citazione, portiamolo in giro e in questa relazione internazionale torniamo qua, in questa relazione internazionale ci sta anche l'Europa. Io penso che sia completamente inutile, anzi dannoso polemizzare sull'Europa. Con l'Europa bisogna trattare, bisogna portare liberamente alla propria esperienza, bisogna mettersi intorno a un tavolo e dire: noi riteniamo che questo, questo va fatto, questo è giusto, facciamo anche dei compromessi dove è necessario, ma pensare che l'Italia abbia un futuro fuori dall'Europa mi sembra semplicemente impossibile, perché noi abbiamo scritto le volantine, l'Italia ha bisogno dell'Europa, ma l'Europa ha anche bisogno dell'Italia. Una ragione importante, l'ho detto, l'esperienza del welfare italiano potrebbe essere bene per tutta l'Europa. Un certo modo di concepire la società civile potrebbe essere un bene per l'Europa, perché non c'è solo Stato e mercato, c'è tanto in mezzo, l'Italia lo dimostra. Quindi in questa cooperazione l'Italia si farà valere e riconoscere. Non penso che nessuno abbia l'interesse che l'Italia vada male, perché sarebbe un non riconoscere l'interdipendenza che oggettivamente esiste fra gli Stati. Ma l'Italia può dare un contributo straordinario, lo sta già dando, ma lo potrebbe dare molto ma molto di più, proprio più fedele alle sue radici, più contributo può dare. Ecco, questi sono alcuni cenni che volevo fare rispetto alla situazione politica, sono tutti cenni che nascono dall'esperienza che ognuno gli fa tutti i giorni. Io non ho detto niente di ciò che ognuno di noi possa verificare giorno per giorno nella sua vita. Quindi non vogliamo partire da una posizione ideologica, da una posizione predefinita a tavolo, noi vogliamo che ognuno possa, riflettendo sulla propria esperienza, qualche spunto l'abbiamo dato, ci sono tante altre cose da dire, affrontare con un giudizio maturo la politica. E chiudo dicendo che questo ha anche l'intenzione di rafforzare la democrazia in questo paese, perché se la persona... Se le persone di una nazione non sono in grado di trovare personalmente un giudizio maturo attraverso dialogo, attraverso una condivisione di conoscenze, di esperienze, però a un giudizio personale, è molto difficile che una democrazia possa diventare veramente matura, che una libertà possa essere vissuta all'altezza di quello che è. Perché alla fine arriviamo a talk show che diventano un grande entertainment, senza sostanza, senza comunicare ragioni, dove noi assistiamo a due o tre dibattiti che a me fanno venire mal di pancia, perché qualcuno si può anche divertire, ma che non aiutano nessuno a vivere fino in fondo la sua responsabilità politica che ha, perché sulla storia uccide ognuno di noi, non solo attraverso il voto, attraverso quello che vive giorno per giorno. perché ognuno di noi incide sulla storia, minuto per minuto, sui suoi figli, sui suoi colleghi, su chi lavora con lui, negli ambienti dove vive, su quello che fa, su quello che non fa, su quello che dice, su quello che non dice. Noi incidiamo minuto per minuto sulla storia e noi non sappiamo misurare l'effetto della nostra incidenza. E poi c'è un'incidenza particolare verso il voto, ma se quella incidenza sul voto non nasce da una coscienza che si vive giorno per giorno nella vita civile di tutti i momenti, questo voto rimane, perdonatemi, un po' ideologico. Chi vive veramente arriva al voto con una certa maturazione, sa che la politica non salva, sa che la politica non può essere caricata di aspettative messianiche, sa che può fare qualcosa, ma sa anche che la prima questione è che occorre una società civile forte, vissuta bene da tutti. Poi la politica aiuterà a creare condizioni migliori. Se noi invertiamo la tendenza e diamo la priorità alla politica, allo Stato, ed indeboliamo sempre di più la società civile, alla fine ci troviamo tutti malissimo. Questo è poco ma sicuro. Quindi è anche un invito, questo volantino è anche un invito, e il dibattito di stasera, di un lavoro serio che va fatto evidentemente in un dialogo, in un confronto, guardandosi in giro, osservando, leggendo, forse anche un po' studiando qualcosa, leggendo non solo il gossip ma forse qualcosa in più, in modo che nasce veramente una democrazia sostanziale radicata nell'esperienza di ognuno. Questo è quello che ci auguriamo, questo è il contributo che vogliamo dare a queste elezioni, per questo abbiamo scritto questo volantino, per questo facciamo questo tipo di assemblea in tutta l'Italia, perché siamo fortemente convinti che questo è un paese straordinario che ha risorse del quale non è del tutto cosciente, ma scoprendoli darà un grandissimo contributo al futuro dei giovani e all'Europa. Grazie.
Grazie a tutti voi per l'attenzione. Questo metodo di lavoro continua sul sito della CDO, trovate gli incontri nelle diverse località, e sul sito della CDO nazionale trovate i contributi che approfondiscono i diversi temi che oggi Bernard ha trattato. Grazie ancora per l'attenzione, buonanotte.
Bene.
Grazie.
Bene.
Avevo anche un amico, degli amici che facevano andare tantissimo, facevano i fisioterapisti, 30 anni, e non c'è terapisti, per quello che è. Andrea, lui mi cambiava un
sposando la Martesiana.
Grazie,
ma... Prova a fermare, stop. Sì.